Stavamo cantando poco fa la Chiesa che si deve espandere, si deve allargare, ma non perché deve chissà che cosa fare, colonizzare, ma perché Dio ha scelto la Chiesa per poter portare il suo bene, il suo progetto alle genti. E noi in qualche modo, in questo senso, dobbiamo comprendere questo mandato che Dio ci ha dato. E questa mattina vogliamo riflettere un poco in quello che è una funzione, al di là dei ministeri, al di là dei carismi, al di là dei doni particolari che ognuno può avere, ma vogliamo vedere insieme qualche cosa che Dio ci chiede a tutti quanti come suoi figli e come messaggeri di buone notizie. Vogliamo comprendere che anche nel Vecchio Testamento quello che interessa a Dio, al di là delle cose spirituali, delle forme, delle liturgie, è che possiamo amare, ma che questo amore, come ci ricorderà, e conoscete tutti questo versetto, prima Giovanni 3,18, non sia a parole e con la lingua, ma sia un amore vero, un amore capace poi di trasferire all'altro un bene, capace di edificare, capace di coprire moltitudine di peccati, capace di non fare male al prossimo, perché l'amore non solo non fa male al prossimo e non fa male a nessuno, ma porta la benedizione di Dio, porta il cuore di Dio fino agli estremi confini della terra. Quindi, fin dal Vecchio Testamento, vediamo che al di là delle pratiche, al di là delle apparenti indicazioni che Dio dava, ombra di quello che doveva venire, c'era una volontà chiara in Dio proprio di esprimere l'amore profondo per gli altri. E infatti in quel brano di Isaia, che possiamo prendere al capitolo 58, se ricordate, è un brano che in qualche modo nella prima parte dà il significato vero del digiuno, cioè di questo cercare Dio, di questo privarsi di gratificazioni, di soddisfazioni, come in quel caso quello alimentare, per avere più contatto con Dio. Ma anche in questo atto, anche in questa dimensione dove noi cerchiamo un contatto con Dio, il risultato, secondo la parola di Dio, non è uno spiritualismo, non sono parole vuote, non sono una dimensione così astratta, religiosa, ma poi si trasforma in un bene, in un servizio, in qualcosa per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. E così leggiamo dal verso 6, ma poi ci fermeremo in particolare sul verso 12. Dal verso 6 al verso 12. Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo, verso 7, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Fermiamoci un attimo in questa prima parte. Certamente il digiuno era una dimensione, era un atto istituito da Dio. Sicuramente aveva una valenza molto forte, come dicevo poco fa, per entrare in contatto con Dio, ma fin dal Vecchio Testamento vediamo che Dio si aspetta che quelli che lo adorano, che quelli che si santificano per essere più vicini a Lui, possano, come conseguenza di questo, possano come riflesso di questo portare il cuore di Dio, portare la misericordia di Dio intorno a loro. Come a dire, se un atto spirituale ci avvicina a Dio, ma non ci rende sensibili ai bisogni degli altri, C'è un punto interrogativo grande che dobbiamo porci, cioè se quest'atto spirituale non sia qualche cosa di religioso, di formale, di farisaico, se tutto quello che io ricevo da Dio non è qualche cosa che passa, non è qualche cosa che serve ad operare intorno a me. E quando dico intorno a me, dico prima nella mia mente, prima nei miei pensieri, prima nelle mie emozioni e poi nelle mie relazioni, prima nella mia Gerusalemme, nel mio contatto, nella mia famiglia, ma poi più intorno. E questo lo stile dell'essere cristiani, quello di fare del bene a tutti, in particolare ai nostri fratelli in fede, in particolare alla nostra famiglia, ma con un'attitudine in cui quello che riceviamo da Dio diventa cibo per gli altri. E qui è molto evidente che il desiderio di Dio riguarda qualche cosa che cambi, non l'aspetto esteriore, ma cambi le situazioni, che cambi la realtà intorno a noi. Spezzare le catene della malvagità. Questo è un progetto meraviglioso di Dio. Sciogliere i legami del giogo. Tutte quelle cose che ci rendono succubi, tutte quelle cose che dominano in maniera negativa le persone, levare dal giogo per portare a Gesù che ha detto: prendete su di me, su di voi il mio giogo, il mio carico è dolce, il mio peso leggero, come a dire lui vuole portarci a dipendere. Ma quello che ci circonda, quello in cui siamo intrisi è un dominio tremendo che sa di paura, sa di tante altre cose che tende a soggiogare, a legare. E allora quello che noi prendiamo da Dio deve poter liberarci da qualunque giogo, da qualunque dominio delle forze delle tenebre. E poi ancora in maniera più specifica, come a dire, il benessere mentale, il benessere psichico, il benessere spirituale di chi ci circonda, ma anche il benessere pratico. Perché? Perché noi viviamo in una dimensione ancora in cui abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di vestiti, abbiamo bisogno di realtà che non sono il significato della vita, ma sono necessità primarie a cui Dio sicuramente è sensibile e di cui Dio realmente si occupa. E si occupa, sottolineiamolo, non con la fede semplicemente di ognuno, perché c'è un pericolo lì dove sicuramente noi leggiamo che possiamo ricevere per fede la provvidenza di Dio. C'è il pericolo che in maniera egoistica diciamo ognuno usi la propria fede per ricevere quello che gli serve. Sapete, un'estremizzazione della fede, come a dire che la fede è solamente una cosa tra me e Dio, può portare a queste conseguenze. Come a dire che io dicessi: Raimondo, se non hai fede per vivere, mi dispiace per te, muori di fame. Se non hai fede per trovare un lavoro, mi dispiace per te, sei spacciato. No! È vero che Dio vuole sviluppare una fede individuale per poter ricevere le sue benedizioni, ma è altrettanto vero che c'è una fede corporativa in cui quello che noi riceviamo serve per i bisogni degli altri. E Dio, ancora questa mattina, vuole sottolinearci che Lui è disposto ad abbondarci, è disposto a darci di più della Sua presenza, ma che questo si trasferisca, si trasformi in qualche cosa di cui gli altri potranno beneficiare, non si trasformi in una gloria personale, non si trasformi in un successo personale, ma il mio successo è un vero successo se lo posso condividere, se può servire a quelli che mi circondano. Realmente questo è il vero digiuno, ma possiamo dire questa è la dimensione spirituale, questi sono i risultati di una relazione vera con Dio, di una spiritualità. Ecco, se consideriamo il digiuno come un'espressione della spiritualità, ma potremmo metterci la preghiera, l'intercessione, l'evangelizzazione, tutto quello che volete, tutti gli atti spirituali hanno un valore vero se portano un beneficio reale alle persone. Allora, verso 8, la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà eccomi, come a dire in una spiritualità vera, in una spiritualità che non serve solamente per nutrire il nostro orgoglio, il nostro desiderio di dominio sugli altri, il nostro successo, in una spiritualità vera noi saremo sempre più in grado di percepire il cuore di Dio. E questo è il significato, non nel senso se tu fai questo Dio ti dà questo, ma se tu ti metti nell'attitudine giusta incontrerai il cuore di Dio, incontrerai il cuore di colui che spende ed è speso e non ha badato a spese, mandando Gesù. Gesù non ha badato a spese, non ha visto quanto gli sarebbe costato, ma per la gioia di vederci liberi, per la gioia di vederci strappati al dominio del male, ha accettato il martirio. Credo che questo è lo spirito della vera spiritualità, quello di preoccuparsi della gioia degli altri, non solo della propria, ma avere un equilibrio, perché anche lì ci sono quelli che si preoccupano troppo degli altri e sfuggono a se stessi. Ma è importante capire che ogni vera spiritualità deve poter fare un'azione in noi e deve poter fare un'azione attraverso di noi. E ancora, andando alla parte centrale di questa riflessione questa mattina, se tu togli di mezzo a te il giogo, ancora troviamo questa parola, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno, il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Ancora una sottolineatura importante, come a dire se tu comprendi cosa è la vera spiritualità, se tu comprendi cosa significa avvicinarti al cuore di Dio, se tu comprendi realmente che avvicinandoti al cuore di Dio sentirai il suo dolore, sentirai la sua passione, sentirai veramente che il suo occhio è proprio su quelli che stanno male, che hanno difficoltà. Se tu realmente ti avvicini al cuore di Dio, non puoi che sentire questo bisogno di andare al tuo prossimo, di andare al tuo fratello per portargli qualche cosa che lo aiuti, che lo liberi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, fratelli, in qualche modo noi tendiamo ad essere soggiogati, tendiamo ad essere condizionati, tendiamo ad essere dipendenti da qualcosa. È quello che questa mattina mentre pregavamo, credo che era chiaro nello spirito, è che Dio vuole che impariamo a dipendere da Lui. Vuole che siamo sempre meno dipendenti dalle circostanze esterne. Tante volte andiamo in crisi profonde per cose stupide. o anche non stupide, però che mettono sempre in secondo piano la realtà di Dio. Ah, moglie, oggi mi hai guardato con uno sguardo che non era sorridente. Ah, una crisi profonda. Marito, oggi non so che hai fatto, ti sei letto il giornale e non mi hai dato conto. Sono in crisi profonda, dipendiamo troppo, tante volte gli uni dagli altri, dipendiamo dalle circostanze, siamo soggiogati, non riusciamo a capire che Gesù è dentro di noi e Lui vuole che dipendiamo dalla Sua presenza, dallo Spirito Santo, per sicuramente non essere estranei alle circostanze, ma non essere così soggiogati. Perché c'è questo desiderio profondo che Dio ha di levarci il giogo? Non di levarci il gioco, qualcuno dice io gioco. Anche quello è un gioco tante volte, il troppo gioco è un gioco. Cioè come dire vivere la realtà solamente come qualcosa di divertente, volere giocare, scherzare sempre per non vedere le cose. Ma perché Dio vuole liberarci da questo giogo? Perché Dio ha questo desiderio profondo? Perché sa benissimo che qualunque cosa può avere accesso così forte alla nostra vita ci bloccherà. E quando saremo lì ad andare in una direzione, la potenza del male basta che preme un certo bottone e ti mette fuori uso. Non so se ti capita mai di essere colpito, di essere colpita proprio nella parte da cui dipendi di più e dire magari sulle altre cose io ci passo sopra, ma appena vengo toccato in questo tasto rimango prigioniero del mio dolore, della mia amarezza. Tutte le persone che ci circondano funzionano così. E noi cristiani abbiamo scoperto qualcuno che ci libera dal giogo, ma siamo chiamati a portare questo messaggio agli altri. Se togli di mezzo a te il giogo, se impari a conoscere quella verità che ti farà veramente libero, se levi il dito accusatore. Un altro aspetto in cui realmente senza rendercene conto noi ci mettiamo dalla parte del grande accusatore. Quante volte ci accusiamo? A cominciare da quando eravamo piccoli. Maestra! Accusare, accusare. Accusare non il male, ma accusare la persona. Dio non vuole che non guardiamo le cose che sono sbagliate, ma vuole levarci da questa attitudine seminata dall'azione del diavolo che è quella di accusare, di essere dei giudici che accusano. Se togli il dito accusatore, il parlare con menzogna, se supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, come a dire, se ti metti in questa ottica, se ti metti in questa ottica di dire non Signore benedicimi perché io, ma Signore voglio scoprire questa dimensione per trasmetterla, per trasferirla, e allora lì scoprirai il cuore di Dio, vedrai che Dio è con te. Vedrai che Dio realmente comincia a fare il tifo in una maniera più grande, non perché Dio non ti ami, non si preoccupi di te, ma perché il progetto di Dio è che il tuo bene diventi in qualche modo il bene anche di chi ti circonda. Questa è la realtà. Non è possibile che noi diciamo, ah che bello, sto bene, mentre qualcuno attorno a noi sta morendo. Non è possibile. Dio ci dà la capacità, e andiamo al centro e alla fine di questa riflessione, questo è stato un preambolo, in questa chiamata profetica che è per la Chiesa, ma che questa mattina è per ognuno di voi, per ognuno di noi che vuole vivere una vera spiritualità, non una spiritualità formale, non una spiritualità tanto per mettersi in pace il cuore, ma una spiritualità che incontri il cuore di Dio. Guardate il verso 12 che riassume in una maniera chiara quello che è la missione che questa mattina Dio vuole dare a ognuno di voi. La dimensione vera che Dio vuole dare agli atti spirituali che fate, la preghiera, la meditazione della parola, l'intercessione, il combattimento spirituale, l'evangelizzazione, tutto questo ha una finalità: non mettersi il cuore in pace, non dire ho fatto il mio dovere, ma realmente incontrare il bisogno di chi ci circonda. E infatti su queste premesse questo verso 12 dà un'immagine forte e chiara del tuo compito, lì dove Dio ti ha messo. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle rovine, delle brecce. Non sarai chiamato il rompiscatole, ma sarai chiamato il riparatore delle realtà che si sono frantumate. Questo è il progetto di Dio. E poi il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Ci fermiamo su queste due immagini. Non perché vogliamo trascurare il bisogno di impegno a favore dell'altro, non vogliamo trascurare il fatto di non essere accusatori, ma fermiamoci su questa immagine, fissiamola questa mattina, perché Dio ci chiama, Dio ti chiama, Dio mi chiama a rialzare delle fondamenta che sono quelle della sua casa spirituale, della sua chiesa. Tante volte, sapete, abbiamo un'idea un poco distorta. Noi pensiamo che noi dobbiamo costruire la Chiesa, ma la Chiesa l'ha costruita Gesù. Noi dobbiamo scoprire cos'è Chiesa, dobbiamo scoprire che significa essere parte di una Chiesa, dobbiamo scoprire che Chiesa non è un luogo, non è un edificio, ma è un tipo di rapporto, è un tipo di relazione. Abbiamo bisogno di scoprire questo. Abbiamo bisogno di scoprire che noi siamo Chiesa, non andiamo in Chiesa. Siamo Chiesa, è diverso. Siamo la manifestazione della gloriosa potenza di Dio a favore nostro, sì, ma a favore di chi ci circonda. Riparatore di brecce. Quante volte? Quante volte, fratello, sorella, noi vediamo le brecce, vediamo le rovine, e come reazione di questo esprimiamo dei giudizi, esprimiamo condanna, esprimiamo lamentela, abbiamo in teoria in mente tutto quello che si potrebbe fare per riparare. Ma Dio ti sta dicendo questa mattina: tu riparerai le brecce che io ti faccio vedere. Tu riparerai, chiaramente con la mia forza, con la mia energia che opera potentemente in te, tu riparerai sia le brecce, le rovine che vedi dentro di te. E tante volte le prime rovine che vediamo sono cose che ci sono crollate, ci sono cadute intorno nella nostra mente, sensazioni, delusioni profonde, siamo lì a contemplare e a dire: mamma mia, che tragedia, la persona che sembrava mi amasse mi ha piantato, che tragedia, il lavoro che sembrava mi dovesse dare chissà, siamo lì a contemplare le nostre rovine, a contemplare le brecce, a contemplare quei danni che il diavolo in maniera più o meno evidente ci ha procurato attraverso le situazioni, le circostanze, e siamo lì a piangere sulle brecce che vediamo nella nostra vita intorno a noi. Ma Dio ti sta chiamando questa mattina ad essere un riparatore di rovine, qualcuno che non vede solamente la rovina, non vede la breccia, non sta a lamentarsi per il danno che è avvenuto, ma si mette in testa, come Davide in un giorno dove i popoli avevano rubato tutto quello che avevano, comprese le mogli. Qualcuno dice, mi contento. In quel giorno ricevette da Dio una direttiva che era: recupera il bottino, non stai a piangere, non stare a lamentarti, non stare a dire ormai siamo rovinati. Quante volte possiamo avere questa sensazione forte che viene nella nostra vita, sentirci rovinati, senza speranza, disperati, o vedere gli altri rovinati, senza speranza? Ma questa mattina Dio ti sta dicendo che nel suo cuore c'è un desiderio di riparare, c'è un desiderio di ricostruire, c'è un desiderio di vedere queste rotture, queste rovine, e di progettare una ricostruzione. Ricostruzione familiare, ricostruzione di relazioni, ricostruzione, ricostruzione in ogni campo, ricostruzione dei valori, ricostruzione di qualcosa che la logica perversa di questo mondo sta distruggendo e sta dicendo ormai la distruzione è uno status quo, è una cosa che non può essere che così. No! Sembra che siamo progressisti nel momento in cui accettiamo la distruzione della famiglia come una cosa inevitabile, ma non è progressismo, non è intellettualismo, non è cultura più grande. Accettare che quello che Dio aveva preparato in un modo debba essere completamente travisato, distorto, distrutto. Accettare la distruzione del diavolo non è il progetto della Chiesa, non è un fatalismo che dobbiamo acquisire, ma questa mattina lo Spirito Santo ci chiama a trasformare i nostri atti spirituali in progetti di ricostruzione, di relazioni tra marito e moglie, tra figli e genitori. Ricondurrò il cuore dei figli verso i padri, il cuore dei padri verso i figli. Ricordate questa profezia. Con l'aiuto di Dio possiamo tutti quanti improvvisarci architetti. Possiamo realmente partecipare a dei progetti di ricostruzione. I finanziamenti sono quelli che Dio ti dà. Tante volte diciamo: ah, non ci abbiamo finanziamento, non possiamo fare niente, non ci abbiamo risorse, non abbiamo energie. Ma Dio ti sta dicendo: io sono la risorsa. Tante cose si costruiscono con la mia presenza. Se tu attingi a me, puoi ricostruire. Certo, se tu vuoi ricostruire senza avere né finanziamenti, né soldi, né niente, chiaramente sarà un castello in aria. Ma non dobbiamo costruire castelli in aria o riparare castelli in aria. Dobbiamo vedere rovine. Dobbiamo vedere quello che il diavolo ha cercato di distruggere e sentire questo ardore di Dio che non si rassegna a vedere distrutto quello che lui ha progettato in una certa maniera. Riparatore di brecce. Questa mattina Dio vuole arruolare ognuno di voi come riparatore di rovine, di brecce, restauratori dei sentieri per rendere abitabile il paese. Ci alziamo in piedi. Restauratore dei sentieri. Quali sentieri? Quali sentieri rendono abitabile la tua vita? Sentieri di verità. Sentieri di pace, sentieri di benedizione, sentieri di giustizia, sentieri di misericordia, sentieri di benignità, sentieri di pazienza, di perseveranza, sentieri che rendono possibile abitare il paese. Ma il paese non è una realtà, certo, in un senso più ampio, sentieri di energie alternative per sopperire all'inquinamento, sentieri di eliminazione dei conservanti, sentieri in cui realmente possiamo essere meno avvelenati dall'ambiente. Questo sicuramente il cristiano in qualche modo è chiamato anche a preservare il suo ambiente. Ma qual è l'ambiente primario in cui viviamo? Qual è il luogo che realmente ci rende tante volte più insoddisfatti? Qual è questo luogo? Quello di casa nostra, quello della nostra prima dimensione di relazione. Lì tante volte non riusciamo più a vivere un'abitabilità. Lì realmente cerchiamo tutte le scuse, forse per essere fuori casa sempre, per sfuggire. Ma tu sarai chiamato, sei chiamato ora a riparare le brecce. Ci sono state tante brecce che il diavolo ha costruito nella tua vita, nel tuo percorso, nelle tue esperienze passate. Ci sono state tante impronte demoniache che hanno creato veramente un veleno, che hanno distrutto, che hanno creato rovine dentro di voi. Cosa vuole lo Spirito Santo che stiamo a lamentarci di essere rovinati o che diciamo ormai sei rovinato, non ci possiamo fare niente? No. Dio sta cercando qualcuno che creda che queste rovine possano essere riparate, che queste brecce, che questi posti dove il male è riuscito a entrare e a devastare possano essere chiusi. Che si possano creare dei sentieri nuovi, dei sentieri diversi che rendano possibile abitare il nostro paese, abitarlo nell'ambito familiare, una famiglia che ritrova la comunicazione, che ritrova veramente la gioia di essere assieme, che ritrova la benedizione di Dio nell'unità, una famiglia che ancora partecipa alla vita di quartiere, che si relaziona, che cerca di portare questo messaggio, che cerca di vedere le rovine altrui e non stare a dire ormai siamo tutti rovinati, ma che sia d'opera, che cerca realmente di portare il beneficio di Dio intorno a sé e così in senso più ampio, in senso più ampio alla vita della società, alla vita dello Stato, in cui i cristiani cercano realmente di dare un'impronta diversa che possa rendere abitabile. E questo non soltanto pregando per le autorità, e ci viene chiesto, ma anche cercando di influenzare con la nostra vita in tutti gli ambiti. Vuoi essere in una spiritualità vera? Vuoi trovarti in qualche cosa realmente che piace al cuore di Dio? E non stiamo parlando di salvezza, sei salvato per grazia, ma vuoi costruire qualcosa che piace al cuore di Dio? Prendi questo progetto e fallo tuo. E ora mentre preghiamo, chiedi al Signore, ringrazialo perché Lui ti ha dato questo mandato e comincia non solo più a vedere le rovine, queste già le vedi, ma a credere che Dio ti dà la capacità di essere un riparatore. Non uno che rompe, ma uno che ripara. Riparare significa proteggere. Riparare significa rendere capace una struttura di funzionare. Dio ti sta chiamando a adoperarti per fare funzionare quello che Lui ha messo in te, per fare funzionare quell'apparato incredibile che è la gloria di Dio dentro di te, a farlo funzionare nella pratica e a restaurare i sentieri per rendere più vivibile la tua vita, la vita di chi ti sta attorno. Vuoi raccogliere questo mandato questa mattina? Anche se non sei un architetto, un manovale, qualcuno che costruisce, vuoi veramente impegnarti a riparare le rovine di casa tua e intorno a te? Vuoi realmente credere che Dio non si rassegna a quello che si è rovinato e non dice vabbè ormai non va, eliminiamo? No, ma che Dio ha uno spirito redentivo di recupero e si serve proprio di te per recuperare quello che secondo logica umana ormai non è più recuperabile. Ma Dio si servirà di te, se tu ci credi, per farti riparatore, restauratore di brecce, di rovine, è capace di tracciare dei sentieri nuovi. Mentre che preghiamo, rispondi a Dio e digli se ti vuoi impegnare in questo processo di ristrutturazione della vita a immagine di come Dio l'ha pensata per il bene tuo, del tuo fratello, del tuo prossimo. Rispondiamo a Dio. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti perché tu hai dei progetti grandi e hai scelto delle persone piccole, fragili come noi, ma hai scelto persone che credono a questi progetti e che credono che mettendosi in quest'ottica la percezione della tua presenza crescerà. Grazie perché nel momento in cui diremo sì e diciamo sì a questo progetto che tu hai concepito, la nostra sensibilità spirituale crescerà esponenzialmente. Nel momento in cui il nostro cuore sarà volto a recuperare, a restaurare, a riparare, sentiremo la potenza del tuo spirito che vuole farci essere testimoni di riparazione, testimoni di ricostruzione, testimoni della tua gloria fino agli estremi confini della terra. Grazie Signore che se ci mettiamo in quest'ottica che comprende il bene dei nostri fratelli, del nostro prossimo, il tuo spirito sarà desideroso di darci unzione, capacità, risorse, potenzialità nuove per servirci nell'amore. Grazie Padre, nel nome di Cristo. Amen. Buona restaurazione, buona riparazione. Renderemo abitabili le nostre relazioni, le nostre famiglie. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.